Perugia lì, e viene a contatto con la città, dice di prima Perugia è brutta, tutta salita e discese, la gente è chiusa, il pane è sciacco, ma ci sono dei motivi, ci sono delle ragioni. E questa sera,
aspetta, aspetta, Amelia è vero?
Sì, può darsi.
Amelia dice,
ma ci sono sei perugini, è solo unica, l'unica.
Quindi, però sì, questa è il tentativo che noi cercheremo di dare una spiegazione a questi, di dare dei motivi a queste caratteristiche della città di Perugia.
Quindi cominciamo così.
Vogliamo darla in questi termini. Vogliamo cominciare oppure insomma magari vogliamo presentare quello che è il concorso, i premi.
Questa è la cosa importante, infatti, perché noi abbiamo già mandato
la vincitrice del premio dell'altra
volta. La vincitrice del premio fedeltà. Con calma, allora cominciamo subito. La cosa di fondamentale importanza è questa. Spieghiamo come si fa, esatto, per rispondere il quiz. Il quiz abbiamo già mandato una mail, chi non l'avesse letta e che si è connesso solo in questo momento. Allora, noi nel corso della puntata posteremo sul Facebook Amelia Scavo le domande, ma voi dovrete rispondere solo esclusivamente all'ultimo post che noi faremo intorno alle 22, in cui scriveremo a risposte. Lì dovrete scrivere, esatto, tutte le risposte insieme: A, B, C, D, C, D, F, Q. Ci limitiamo solo alla B, C.
Potrebbe venire fuori anche cacca.
Cacca,
era l'altra volta.
Era l'altra volta.
C, A, C, C, A.
Quindi questa sarà sostanzialmente, esatto, alle 10 dovrete dare la risposta. E io adesso chiedo ad Amelia di introdurre la canzone che amorevolmente ci ha portato.
Amorevolmente. Addirittura.
Addirittura.
Beh, un po' di groove armata stasera ci stanno come intro.
Così, così li mettiamo
così,
su.
Sì, sì.
Some
siamo rientrati in diretta.
Siamo artornati.
Siamo artornati.
Siamo artornati.
Amelia ben corregge.
Siamo progressi.
Questa sera proprio.
Amelia corregge e io ti ringrazio, giustamente.
Alla fine il corso serve anche per questo.
È vilipendio, questo però.
E io adesso invece passerei a presentare l'ospite d'eccezione che abbiamo qui stasera. Descriviamo un momento la situazione. La situazione della maggior parte di noi che è venuta in contatto con quello che quest'uomo. Descriviamo la situazione, perché la situazione è un po' analoga a quella che stiamo vivendo in questo momento. Cioè, chi è venuto a conoscenza di questo individuo si è trovato molto probabilmente una sera tardi, un po' in condizioni così, un po' ubriaco, insieme a degli amici che gli dicevano: oh, ma l'hai sentito Bulo che è uscito adesso di nuovo? Ragazzi, signori e signori, abbiamo qui, per solo esclusivamente per Radiofonica, non è vero? Abbiamo qui oggi Lupus, ossia Apo Matto.
Buonasera. Sono venuto qui perché mi hanno detto che Radiofonica fanno i capelli di cioccolato dalla gente e poi li scioccano addosso col ventilatore. Chiedo preventivamente scusa per questa cosa che sono stato forzato a dire.
No, era fondamentale, dovevamo avere la prova. Era fondamentale avere la prova, perché personalmente per me è un piacere, se non un onore, averla qui con noi questa sera, veramente. Siamo estremamente... Io sono molto emozionato, ecco, come al solito. E allora adesso continuerei, prima, dopo di continuare a parlare con Lupus, e adesso lascerei la parola al gran maestro che proseguirà la sua lezione.
Allora, la mia lezione cercherò di spiegarvi in qualcosa come 3 minuti la storia di Perugia. Molto 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 veloci, allora già si è persi. Allora, Perugia viene fondata dagli Umbri Sarsinati. Umbra per fondazione, Etrusca per colonia, ci dice Bonazzi. Però poi, come Bonazzi quindi dice, diventa città etrusca e fa parte della Confederazione Etrusca delle 12 città etrusche. E il passaggio degli Etruschi a Perugia è ben testimoniato ancora da monumenti come archi, porte, pozzi. Sono quantomeno le porte etrusche di Perugia, sono o erano l'arco etrusco, che è l'arco di Augusto, o porta boreale, porta eburnea, porta cornea, porta trasimeno, porta marzia e l'arco dei gigli. C'era anche porta sole, ma porta sole venne poi distrutta nel 1540 dalle truppe pontificie. Vediamo subito quello che succede. Perugia diventa città romana a partire dagli anni 40 prima di Cristo, quindi dal 44 avanti Cristo. Sicuramente i perugini potevano vantare la cittadinanza romana a partire dall'89 avanti Cristo. Ma il nome Perugia cosa significa? Se tu pensi, no, alcune città hanno un nome e un senso. Alcuni dicono che sia tutto legato a degli uccelli, alla ciarapica o al frosone, che non è quello che tutti noi pensiamo, ma è un uccello. E tutto questo ci è testimoniato anche dalla teoria di Paolo De Bernardi, che dice che Perugia prende il nome da Perusen, cioè un nome legato all'arte della ruspicina, quindi l'arte divinatoria degli Etruschi, che attraverso il volo degli uccelli cercavano di prevedere il futuro. Facciamola veloce: Perugia cade sotto i barbari nel 548, il suo vescovo Ercolano viene decapitato lì nella chiesa dove c'è Sant'Ercolano. Poi entra a far parte del corridoio bizantino, cioè quella striscia di terra che collega il Laversi, che è una studentessa, lo sa bene, Ravenna da Roma nel VI secolo. Quindi c'è questo collegamento tra Ravenna e Roma, se non ci pensiamo bene era l'A45 del tempo, tanto questa dovevo dirvelo, tenetevela. Invasioni barbariche, arriviamo, diciamo, superiamo l'anno 1000 non più 1000, la gente torna ad urbanizzarsi, Perugia vince le battaglie contro le varie città intorno, quindi sconfigge Assisi, sconfigge Cortona. Tra l'altro nella battaglia di Collestrada del 1202 un giovane ragazzo di Assisi viene fatto prigioniero e viene portato per un anno a Perugia, e nelle carceri di Perugia ha, diciamo, un'illuminazione, poi diventerà San Francesco Giovanni da Bernardone, alias San Francesco, come Lupus Sapomato. Viene il nickname.
Perugia
lo splendore massimo della città sicuramente nel XIV secolo, quando viene, viene costruito il Palazzo dei Priori, viene costruita la Fontana Maggiore e viene fondata l'Università di Perugia nel 1308. Andiamo veloci perché dobbiamo spiegare tutto il perché di questo carattere. Innanzitutto, Perugia è tutta salita e discesa perché si trova in cima a una collina, perché era facilmente difendibile, e se noi ci facciamo caso la maggior parte delle città di questa zona sono in cima alle colline, quantomeno facilmente difendibili. Il pane e sciapo lo vedremo dopo, ma il pane e sciapo perché c'è stata una guerra, la cosiddetta guerra del sale. Perugia nel 14 luglio 1500 avviene un fatto di sangue gravissimo, e uno dei membri della famiglia Baglioni uccide un altro dei membri della famiglia Baglioni, cosa che tra l'altro è anche raccontata nell'Oscar Wilde di Dorian Gray, nel Dorian Gray di Oscar Wilde, scusate tanto, purtroppo qui stiamo facendo castagne e vino. Vado veloce, Perugia tre secoli sotto il dominio pontificio, tre secoli di totale buio culturale anche della città, per arrivare al 20 giugno 1859, in cui la città di Perugia insorge contro lo Stato Pontificio. Questa insurrezione viene stroncata nel sangue. Il 14 di settembre del 1860 Perugia viene liberata, però il 20 giugno è una data fondamentale, tant'è che c'è un quartiere che si chiama 20 giugno a Perugia, e è fondamentale perché spiega anche una certa propensione dei perugini a detestare tutto quello che ha a che fare con la Chiesa, e poi vedremo di cosa andiamo a parlare. L'ho fatta molto breve, mi scuseranno, di solito ci faccio 5 lezioni, l'ho fatta veramente veramente breve.
Perfetto, ma chiaro, conciso, magari. Allora andiamo adesso a dire invece la prima domanda. Oh, chiamiamo in causa la nostra straniera.
Quindi parte il quiz.
Allora, parte il quiz. Ricordiamo le risposte solo esclusivamente alla fine sul post a risposte. Va bene? In palio oggi che cosa abbiamo?
Abbiamo due ingressi per lo spettacolo al Teatro San Martino della compagnia teatrale, Amici del Teatro di Colombella di Leandro Corbucci, o un sabato e una domenica, due ingressi per andare a vedere lo spettacolo Il Contrattino.
Ok, perfetto. Posso partire con la domanda?
Prego Amelia, parti con la domanda.
Ho paura. Allora, domanda numero uno. Siete giti a baciare il bambino? Penso che sì.
Allora, era baciato.
Le opzioni, bagià. Siete giti a baciare il bambino. Allora, A, potete essere considerati pedofili. B, siete caduti a faccia in avanti. C, avete avuto un colpo di fortuna. Io ora la posto.
La metti a posto?
La metto a posto. Quindi ricordatevi alla fine le risposte.
Alla fine, intanto
segnatevele.
Segnate,
esatto.
studiate. E io vado invece a mandare un altro pezzo, che è una canzone dei Soundgarden, che il caro Francesco apprezzerà.
Piace, no?
Che è Jesus Christ Pose. Anche perché andiamo a introdurre l'argomento che sarà uno degli argomenti della puntata, non è proprio Gesù Cristo.
Sì, volevo. We'll be right back.
rientriamo così, proprio in maniera molto tranquilla, e andiamo invece a parlare con Lupus. Allora Lupus, una domanda così che è forse venuta un po' in mente a tutti: com'è che è nata questa, cioè la voglia di fare questi doppiaggi?
È nata da uno spirito di emulazione, perché ho cominciato nel 2003 dopo aver visto, era un momento che ero praticamente fissato con i doppiaggi del Nilo e del Cucuo, quelli di Livorno, che peraltro non l'hanno inventata loro la cosa del ridoppiaggio, lo dico sempre, perché c'è Riccardo Pangallo che è un genio assoluto, tuttora si trovano i suoi video su YouTube, il nickname è Ognallap, che è il contrario di Pangallo, lo dico per chi volesse vedere, perché sono...
Che era sempre toscano?
Era toscano.
Che li faceva in diretta anche...
Lui faceva i primi anni 90, i primi li faceva, mi pare, per infatti Remezzo, su Telepiù...
Ah, su Mai Dire Gol. Io mi ricordo su Mai Dire
Gol.
Su Mai Dire Gol andava...
Anche, mi ricordo anche cose...
Io ricordo sulla Rai, uno sarà lui.
Anche sulla Rai, comunque...
Perry Mason. O era un altro,
non lo so, lui faceva anche altre, prima dei ridoppiaggi negli anni 80 faceva altra roba su Lupo Solitario, Italia 1, sotto la direzione di cosa di, come si chiama, lo dirò domani, quello che è stato direttore di Rai 2, aiutami, Freccero, Carlo Freccero, il periodo fortunato in cui Italia 1 fu gestita, vabbè, chiudiamo la parentesi troppo larga. Allora, io ero appassionato di questi ridoppiaggi, era un momento proprio di tormentone in casa con le persone con cui stavo, allora in casa li guardavamo in continuazione, eravamo particolarmente appassionati. Un giorno ho detto, proviamo a farlo un Perugino, ma lo provo a fare così per divertimento mio personale, per farlo vedere un po' di amici. E feci Ghost, che come ti ho detto prima fuori onda, ora non ripropongo più perché mi vergogno io stesso, perché è stato fatto proprio per essere visto da quattro amici con uno spirito goliardico da scuola media, proprio battute di bassa lega, umorismo volgare eccetera. Feci questo doppiaggio, lo misi su apomatto.com, che già l'avevo registrato dal 2000 il sito, perché lo usavo per mettere un po' di cazzatelle varie fatte da me per gli amici eccetera, lo misi lì e diedi il link a un po' di gente. Una sera, dopo un po' di tempo, entro al Kandinsky pub di via Enrico Dal Pozzo e trovo delle persone attaccate al computer che dicono: oh, ma l'hai visto questo? E dopo niente, c'è stato poco dopo, feci Matrix, che tuttora invece propongo con orgoglio, perché quello lì l'ho fatto pensando che qualcuno l'avrebbe visto, quindi mi sono contenuto un po' più, sono buttata un po' più sull'umorismo che non sul pecoreccio. E quindi niente, da lì è andata avanti come passatempo, eccetera.
Dopo Matrix è venuto?
Dopo Matrix è venuto Shining all'inizio del 90 marzo 94, poi ho fatto il Silenzio degli Innocenti e poi via via, insomma, Blade Runner, Taxi Driver, eccetera, eccetera.
E quindi noi adesso, cioè, io andrei a proporre uno dei video che tu ci hai portato, che è sinceramente forse uno che... Taxi Fraido, perché ripropone un po' una di quelle dimensioni che mi hai detto, anche uno di quelli a cui sei abbastanza
uno dei miei preferiti, perché uno, perché lo trovo ben riuscito, insomma sono contento che mi è venuto, due perché parla di un tema che, cioè, che è fortemente autobiografico, diciamo, perché proprio nel periodo in cui l'ho fatto ero particolarmente sfastidiato dalla festa della cioccolata, come la chiamo nel filmato, e quindi insomma è molto sentito, ecco. Quindi ecco, è uno di quelli che preferisco.
E noi ci andiamo a sentire proprio una delle parti che rende grande un po' la festa del cioccolato.
Esatto, che tra l'altro la cosa che lui cita, cioè la cioccolata, i capelli, le mutande di cioccolata, poi se le sciuccano, no, col ventilatore, in realtà anche quella parte è una cosa vera, perché avevo sentito il racconto vero di un vero tassista che si lamentava perché facevano le acconciature di cioccolata quell'anno, era il 2004 credo, facevano le acconciature, facevano i capelli di cioccolata, non mi chiedete come, ma facevano una specie di parrucca di cioccolata, e lui si incazzava come una bestia con questi che salivano sul taxi e sporcavano il tetto. Quindi c'è un grosso fondo di verità.
E poi diciamo che Robert De Niro che parla in Perugino non ha prezzo.
No, infatti la cosa, purtroppo, ecco, per radio questa cosa un po' si perde, perché devo dire che buona parte della forza del doppiaggio è il contrasto tra la voce e quello che si vede, e le facce loro.
Quindi io andrei a sentirlo e via.
Buongiorno.
Buongiorno.
E oggi che fanno con chiuso il traffico?
Ma dici che fanno le mutande di cioccolata tra la gente e poi le asciuccano addosso col ventilatore.
Ma sul serio? Mm-mm. Dovrei ad agosto. Sì, una coglione. Almeno giù anche il ciborio, mangia manca una nuvola. Io fa la guardia, sta sempre tu qui, ma io ne posso più. Il vecchio casino, il ve. Io c'ho da gi sempre in giro col taxi. L'ho messo lì, ve. E quello... ma due è, oh. Sta a vedere che... me l'ho portato via i vigili.
Polesse.
Ragazzi,
però bravo,
no, eccezionale.
Lettera molto sentita. E il tassista preso come figura centrale di questo doppiaggio in realtà rappresenta il perugino assediato dal
milioni.
Io personalmente durante la settimana di Euro Chocolate non vado quasi mai in centro, perché sento un po' questa sensazione. Adesso è una cosa brutta forse da dire, però...
no abbiamo fatto la puntata sotto lo chakra,
l'esperienza comune.
Ale, Diego, prego.
Allora, adesso qui siamo su un argomento molto scottante, perché io quando sono venuto qui ho detto, nel senso, quali sono i limiti, la censura, tutto meno che le bestemmie. E io ho detto, vabbè, sì, allora faremo le bestemmie
le
ripulite.
Le bestemmie ripulite.
Allora, perché i perugini usano molto le bestemmie. Abbiamo spiegato prima perché forse ci sarà questo anticlericalismo.
Ah, aspetta, perché la parte sulle bestemmie deve essere necessariamente...
convinto.
Cioè deve essere accolto.
Tra l'altro, no, facciamo un attimo, dicevo prima a Lupus, di come adesso con Facebook... quest'anno Eurochocolate, io non so quanta gente ha appiccicato sulla propria pagina di Facebook il video
diventato un po' manica. Devo dire una cosa, che mi hanno contattato quest'anno quelli di Altro Cioccolato chiedendomi, possiamo mettere il tuo video? Come, io ho detto, perché no, prego. Hai visto un po' come diciamo, adesso la voglio fare grossa,
il manifesto, come un po'
il simbolo della resistenza contro
Eurochocolate. Prego Diego, gli ho trovato una basetta così per...
vai con la basetta, cioè quella la basetta.
La basettina, dai,
che è? Non sento niente. Va bene, allora io adesso
sente po'.
Dicevamo, le bastigne o le bestemmie. Meglio, le bastigne in perugino sono le bestemmie, ma devi capire che ci sono le bestemmie vere e bestemmie ripulite. Allora, noi questa sera faremo alcuni esempi. Giampiero Mirabassi, scrittore, poeta perugino, ha definito la bestemmia perugina in tre stadi, cioè quella secca, e lui spiega: te tamponano un po' la bocca. Oppure c'è quella collante, colloquiare, quindi intercalare: ieri sono uscito a pesca io, poi dopo ho fatto, sono tornato a casa, mannaggia.
E punteggiatura.
Punteggiatura. Okay. Oppure c'è quella laccio, che è quella che lui spiega. Lui racconta sempre questo contadino che si sveglia la mattina di novembre, già la mattina è buia, grigia, deve svegliarsi per forza, deve andare al campo col trattore, parte il trattore, ne parte, dopodiché tutta una serie di situazioni, il trattore gli si impantana, gli si rompe il cingolo del trattore, a un certo punto va a cercare di aggiustare il trattore, il traiettore gli si aggiusta, rialza la testa da una capocciata, a quel
e
punto
lì...
cerca il punto più alto del trattore, punta un dito verso il cielo e comincia a urlare la bestemmia laccio, che è quella, mannaggia. No, l'unica cosa che non possiamo dire sono le bestemmie, mannaggia. Allora, grazie a internet, il mondo ha avuto il piacere di conoscere nonno Fiorucci, che è stato, secondo la non-enciclopedia, scusate, la definiscono come è stato e sarà sempre uno dei più grandi innovatori della bestemmia tradizionale, massimo esponente contemporaneo della città di Perugia. E lui in questo ha definito, per esempio, sverminata, vi dico solo aggettivi, lupo manaio, serpente bove. Quando l'aggettivo è diavolo, ci dicono da notare l'uso eccelso della figura retorica dell'ossimoro, che con una sapiente pennellata di sole quattro sillabe incenerisce duemila anni di religione. Allora, a parte questo, noi invece parleremo delle bestemmie ripulite. Quella laccio ripulita è quella, io qualche volta sento gente bestemmiare, quanto mi cercare di bestemmiare in questo modo: porca maiala, lurida, troia, schifosa, mignotta, vacca, puttana, fraida. Sono tutta una serie di aggettivi che poi terminano lì. Le divinità soggette ad essere oltraggiate sono Dio e la Madonna. Ma ripulendo la bestemmia abbiamo Dio buono, bonino, bello, bellino, caro, cantante, maiuscolo, maglietta, santo e mio. Poi esistono una sorta di divinità multiple sovrapposte come Dio Madonna e Dio Cristo, che si sovrappongono. Poi se non c'è Dio, allora subentra lo zio, e allora lo zio diventa cane, maiale, via dicendo. Mentre invece ci sono allo zio, poi a volte c'è per esempio due Dina, disse, ma vabbè, no. I veri antibestemmiatori mettono il diavolo al posto di Dio, quindi c'è diavolo cane, diavolo maiale, via dicendo. Non esiste mai diavolo caro, ma invece Dio caro esiste tantissimo ed è uno degli intercalari preferiti dai giovani perugini. Un'interiezione che esprime un giudizio, una risposta, ma anche una risposta affermativa netta, tipo: ti piace il torcolo? Ah, Dio caro! Mentre invece la Madonna, anche in questo caso abbiamo pulita, suprema, sublime, buona, maiuscola e via dicendo. Non mi metto a fare il discorso sulla Madonna, o a volte Madoro, ma vi posso dire che c'è la Madosca, e la Madosca è bestemmiata tantissimo, cioè porca Madosca, e io credo che, visto che oramai ne sono successe tutte dopo i bambini di Satana, tra poco ci sarà il culto della Madosca, quindi gente che andrà a venerare questa.
Posso dire una cosa? Una volta al liceo un compagno di classe si sbagliò e mi disse: te lo giuro sulla Madosca.
Che è, no, quando
è
sto
un lasco, no, no,
quando sto
tu vedi mentre parlo appena c'è un po' di silenzio approfitti per te. Mi disse: te lo giuro sulla Madosca. No, scusa, non volevo dire la Madosca. Quindi c'era lì anche il giuramento.
Certo. Allora,
perché già è in procinto di beatificazione.
No, non la Madosca. Comunque, sono convinto che l'immaginazione, che l'esclamazione mannaggia la miseria sia una bestemmia ripulita. Nel senso che uno dice: mannaggia il freddo, mannaggia la fame, no, uno dice sempre: mannaggia la miseria. Va bene. Allora,
probabile.
Però Madonna in perugino assume varie sfaccettature, ecco. Tipo: sapena Madonna significa non sapere, non capire nulla. L'esempio è: sono Madonna due ingiti, non so dove siano andati. Oppure: sana Madonna lui non capisce niente. Oppure: non c'è Madonna significa non c'è verso, non c'è modo. E lui è un testone, non c'è Madonna, non c'è modo di farlo intendere. Non senti Madonna significa non sentire ragioni, non tollerare scusanti. Alle 8 ed essa a casa, non sento Madonna. Questo è quello che dice il papà alla figlia. Avecce le Madonne significa essere infuriati, mentre invece, cioè tipo l'asme sta oggi c'ho le Madonne, Madonna è l'esclamazione di meraviglia più usata dai perugini, Madonna. Mentre invece Cristo assume varie sfaccettature, varie significati in perugino in questo senso: ha fatto un Cristo, una caduta rovinosa. Oppure
addirittura
Amelia, ma se uno ti chiede, dici da te, vuol far credere che Cristo è morto dal freddo e era il padrone delle legne. L'impostore in perugino ti vuol far credere che Cristo è morto dal freddo e era il padrone delle legne.
Dai.
E poi una cosa fatta, finita, morto Cristo, spegni lumi.
Ok.
Quando qualcuno si intestardisce si dice che vuol piare il Cristo per i piedi. Quello, se vuol piare il Cristo per i piedi, vedete, cioè, va. Poi c'è un modo di dire molto bello e questo modo di dire inizia così: chi vuole Cristo se il preghi, chi vuole il pane se il fetti, da chi lo del culo se il gratti, cioè ognuno pensi, okay, per sé.
Perfetto.
Mentre invece c'è la chiamerei una locuzione avverbiale che sta per indicare moltissimo, che manco Cristo il sa. Cioè tipo, che ne so, prendiamo un esempio, un po' di no. Una donna che ha scritto i miei primi 40 anni, no? quella di lì è stata con più uomini che manco Cristo il Santo. Cioè, questa è l'esempio della frase.
Perfetto.
Io ho terminato, spero di non avere, di non ricevere scomuniche. E
speriamo di no.
Spero che... Dice che il vescovo gli ha preso la penna.
Ha cancellato. E io adesso invece andrei così da, da nostra Amelia.
Partiamo con la seconda.
Partiamo con la seconda domanda.
Qui sempre ho paura. Quasi. No, però questa
forse.
No, io invece volevo fare le congratulazioni perché Andrea Ceccarelli dice che si è laureato, così giusto, questa è una cosa che ha scritto ultimamente.
Ah, facciamo anche gli auguri alla figlia del nostro amico Migliarini che si è laureata oggi, allora.
È vero, la figlia del nostro amico Migliarini si è laureata oggi.
Sì, Alessandro, sì, Migliarini.
Alessandro Migliarini, facciamo.
Comunque ricordiamo che le risposte del quiz, cambiando discorso, vanno date alla fine. Non sulla nostra chat, neanche sotto le, i nostri post, alla fine.
Perfetto.
Ok.
Incisiva così.
Incisiva.
E ora la domanda.
Adesso la domanda. Allora, domanda numero due. Il succumucco.
Mucco.
Mucco. Ah, il succumucco. È A, una persona col naso sporco. B, una prelibatezza da gustare. C, una sanguisuga del Tevere. Io posto. Succumucco.
A posto.
A posto. A posto.
E adesso invece ci introduci anche l'altra canzone.
Ok.
Scegliamo.
Partiamo. No, andiamo con Saint Germain.
Saint Germain.
Saint Germain.
Quindi allè.
Rose Rouge.
I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together.
Rientriamo. E Amelia, dato che ci siamo divertiti così tanto,
ne leggiamo subito
un altro. Ne leggiamo subito un altro, sì, come le patatine 2-2.
Ricordo, Guido si deve rispondere alla fine, ricordiamolo.
Buono, eh.
Tragina.
Tragico, abbiamo tutti sopra il giorno, fa una puntata su.
Non facciamo come Vitalesta, che lo carino un'altra volta, dopo lo spiegheremo il teorema di Vitalesta.
Allora, partiamo con la terza.
Così,
domanda.
Guarda, come quando noi andiamo in piscina, che senti, non sta, senti tanto l'acqua, te butti. Via, butta.
Ok, allora, traduci. Mesamiano d'argice.
No.
Bene? Sono dei progressi.
Te lo dice il maestro.
Vabbè, dai. Lo so che non ho detto bene.
No,
però
non
comunque...
l'hai detto bene, quando, fin quando non raddoppi va tutto bene.
Allora, mesamiano d'argice. A. Non credo di tornarci. B. Non vedo l'ora di tornarci. C. Non voglio tornarci più. Io posto.
A posto.
Metto a posto. Ricordiamo risposte
alla
fine.
E caro
tutte
maestro
insieme.
Prego.
Allora, adesso vorrei fare una lezione di grammatica sugli avverbi. Allora, gli avverbi in perugino sono un po' particolari, perché per esempio gli avverbi con il suffisso mente non esistevano, adesso esistono molto e con molto piacere, perché c'è
e certamente, evidentemente,
sicuramente,
sicuramente, improvvisamente. Però per esempio è arrivato improvvisamente, è giunta all'improvviso, mangia lentamente, magna pian pianino e via dicendo. Allora, adesso vi spiegherò alcuni avverbi, per esempio gli avverbi di luogo. Gli avverbi di luogo, come gli avverbi di luogo in italiano, rispondono in italiano alla domanda dove, in perugino alla domanda dua. Indicano il luogo, per esempio dua è dove. Da dove ne vieni? Da dove vieni? Da tu qui o da tu qua? Da qui o da qua? E i più interessanti sono drento, qui c'è una, scusate il termine, metatesi, e armandrento resta dentro. Lì te là, non te muovere da lì o là. E poi c'è per esempio un bellissimo avverbio di luogo che è oltre, vai oltre, vai là. Poi c'è su alto e giù basso, che sono due avverbi di luogo che si riferiscono esclusivamente ad una casa. Per esempio, non è che però, i miei genitori abitano al piano di sopra, mio nonno abita al piano di sotto, i mia sto in su alto, il mio nonno sta giù basso. Poi c'è, per esempio, da capo in cima. E su duelle volevo fare una precisazione, perché duelle, tra l'altro, è stata una delle parole scelte durante un retrash tra le 10 parole più perugine. E duelle è un avverbio di luogo che deriva dal latino. Potrebbe derivare, secondo Orfei, da non ubi bellem, dove non vorrei, o secondo Allegrini da de ubi velles, dove ti aggrada. Ha due forme, una attiva e una passiva. Per esempio, la forma attiva è von duelle, o quella passiva vo duelle. Non esiste un von duelle. In senso figurato significa anche non avere possibilità di raggiungere un obiettivo. Quindi, per esempio, all'inizio di un campionato vediamo che abbiamo una squadra molto scarsa, diciamo questa squadra in gin duelle, con questa squadra abbiamo poche chance di vincere il campionato. Per quanto riguarda gli avverbi di tempo, rispondo alla domanda quando, e abbiamo ieri, e poi c'è ieri, ier l'altro, ier notte, ier sera, oggi, stamattina, stasera. Dopodomani in perugino si dice demane là. Tardi, subito, me, fino ad è per esempio, fino a questo punto, fino ad è più la rimessa che il guadagno. Molto interessanti sono le locuzioni avverbiali di tempo, quasi me, raramente, a casa mia i peperoni insmagno un quasi me, oppure entra che, mentre che, entra che scarteve il mio regalo, adesso ad è, proprio in questo momento, cioè per esempio Riccardo mi sta fare una foto adesso.
Ad è.
Tutta un botto è all'improvviso, se è messa a piove tutta un botto sarebbe l'inglese suddenly. Oggi a 8 invece indica tra una settimana, la prossima lezione, cioè il prossimo incontro è oggi a 8, non è vero, ci vediamo tra qualche settimana. Per quanto riguarda l'anno, noi abbiamo una serie di avverbi di tempo che ci indicano, per esempio, l'anno scorso è anno, secco, così. Mentre invece il prossimo anno ha due varianti, anno nuovo o un altro anno. Se noi per esempio parliamo, diciamo di una cosa che faremo da qui a gennaio, lo faremo a anno nuovo. Mentre invece il prossimo anno generico è un altro anno. Molto belli sono da quant'à e da tant'à. È da tant'à che te il dico e da quant'à che l'arvelco. Da molto tempo è da un bon po', un pezzetto da un po' di tempo e molto bello è Amo, Amo, arrivo. Adesso ti picchio. Vorrei sfumare sugli avverbi di quantità. Gli avverbi di quantità in perugino rispondono alla domanda quanto, tipo molto, moltissimo, è un buon po', tipo Peppe guadagna un buon po', poco è come in italiano, molto bello, abbastanza, perché abbastanza in perugino si traduce con non c'è male, ce ne vuole, non c'è male. E poi ci sono tutti quegli avverbi di quantità che derivano da sostantivi, tipo un ticchio è un poco, tipo fatti un ticchio in più in là, spostati un poco, una mulica, quindi una mollica di pane. Una persona un po' sciocca, noi diciamo una mulica corbello. Stesso discorso per un pelo, mettere un pelin più in su. E poi ci sono tipo i recipienti, il bigonzo o la doga, che diventano avverbi di quantità, tipo datemi una sgonzata di chiodi, una quantità indefinita. Notare come gli avverbi in perugino non terminano in issimo e abbiamo un bon po' che significa moltissimo, ma pochissimo in perugino si dice un bon po', poco. Io continuerei con gli avverbi la prossima lezione per non farla troppo smaccoleta e vi lascio la parola.
Guarda Amelia come studia.
Amelia sta studiando a bestia, ma proprio a bestia.
No, ma tra un po' vedrà che...
Devi
uscire fuori. Devi uscire fuori da solo, proprio così. Via là.
Così,
via là.
Esatto.
Media, quante domande quante domande mancano?
Allora. Sulla pronuncia potremmo poi fare dei corsi proprio di dizione.
Esatto. Sì, sì.
Certamente.
Certamente.
Quante domande
mancano? Due domande.
E quindi noi ne sparafleschiamo subito una così.
Subito un'altra, ecco.
Ma così a brutto muso, poi mandiamo una canzone.
A brutto muso è un avverbio, tra l'altro, che sta a indicare sfacciatamente. Ma tra l'altro, su questi tipi di avverbi c'è per esempio a Gran Turco, senza guardare in faccia a nessuno. E volevo farvi questo esempio. Quando c'era i quadrini deva giù a Gran Turco, ma finirono anche da sorbo e adesso è agito a putane. E a putane è un avverbio che indica proprio la rovina, rovinosamente.
Rovinosamente. Amelia, parto concentrazione e via.
Concentrata,
Allora, chi usa l'espressione tu qui non sarbatte chiodo? Sarbatte in chiodo. Madonna. Tu qui non sarbatte in chiodo. Ci può stare. Più o meno.
Va benissimo.
Va molto.
Allora, il falegname. Quindi, chi usa questa espressione? Io la farei dire al gran maestro, almeno.
Che cosa? Tu qui non sarbatte in chiodo.
Ok. Allora, A. Il falegname dopo essersi dato una martellata su una mano. B. Il billo quando realizza che il suo giacchetto di pelle nera è ormai fuori moda. Il billo. C. Il playboy in discoteca quando si rende conto di trovarsi in mezzo a un campo di fave.
Chi è okay. Il billo?
Il billo
è il tamarro.
È il tamarro.
E che è campo di fave?
Il campo di fave ci sono proprio perfettamente. Però il billo, un attimo, ok. A posto, io a posto.
Metto a posto.
A posto.
Mettiamo a posto.
A posto. Ok.
Ma Dio mio, che vergogna. Guarda, che vergogna, quasi che vergogna.
Ma via là. Allora, io tornerei invece a parlare con il nostro idolo, l'idolo di tutti, Lupus.
E lo dici tu.
Dici come sto messo bene. Allora, adesso ci andiamo. Prima di andare a sentire l'altra parte, la domanda è questa. In base a cosa scegli i tuoi film? Cioè i film da doppiare sono... C'è uno studio, penso, abbastanza... Oppure,
adesso
cioè,
non la fa troppo grosso, no? Lo studio, insomma, lasciamolo dove...
Cioè, in base a cosa, adesso, ironicamente, però, allora, cioè, veramente, in base a cosa dici? Sono film che ti hanno colpito, sono allora, film che si prestano bene a doppiare?
Tolto il primo, appunto, il famigerato Ghost, che... Devo dire, c'avevo la videocassetta che mi avevano regalato quando avevo 15 anni, era la prima che ho trovato lì, l'ho presa e ho provato. Dopo devo dire che quasi tutti sono film che ho scelto perché sono film che mi piacevano particolarmente e che non erano troppo di nicchia, insomma, film che ritenevo belli pur essendo conosciuti, perché deve essere anche una cosa. Deve essere anche una cosa conosciuta. Anche il fatto che il film sia conosciuto da tanta gente serve perché più la scena vera tu ce l'hai presente e più avverti il contrasto tra il doppiaggio e quello che è veramente quella scena. Quindi
il criterio è stato questo. Poi dopo diciamo ci sono state alcune deviazioni, che sono per esempio quello della team, che l'ho, quello della team l'ho doppiato perché ero talmente disgustato da quella pubblicità, la trovavo talmente ridicola, poco credibile, che ho detto questa la devo ridicolizzare. Quindi lì c'è stato, però generalmente diciamo il criterio è quello che ti ho detto prima.
C'ho una domanda che
prego maestro, mi dica.
Pochi strilli,
pochi strilli e tanta lana, ecco. Questo io dico, aggiungo questa cosa, le espressioni, io non sono, diversamente dal nostro Bencaroni, non sono certamente un esperto di perugino, perché in realtà non l'ho mai parlato in famiglia eccetera. Tutte le espressioni che uso, quasi tutte, derivano dal fatto di vivere a Perugia da quasi 37 anni, ahimè, e anche da quando ho iniziato a fare questa cosa ho iniziato a segnarmi, man mano che sentivo delle espressioni particolarmente belle, pittoresche, ho iniziato a farmi un file di testo nel quale scrivo man mano tutte le cose che sento, e poi quando vado a fare il doppiaggio vedo quali ci posso inserire. Tanti strilli e poca lana me l'ha riferita un amico che l'aveva sentita in palestra tra due che parlavano spogliatoio. dicevano quella è una, parlando di una che se la tirava tanto, ma poi alla fine non concludeva granché. Tanti strilli e poca lana, come diceva Quill che tosavi mai ieri. L'immagine cruda rende molto, l'idea di uno che cerca di tosare il maiale, si pensa allo strillo del maiale.
E invece la storia, cioè come ti viene costruita la storia?
La storia, dunque, diciamo, ecco, io prima scelgo il film, penso, ok, quel film, generalmente penso al film prima, a volte magari vedo un film, vedo una scena e vedo che questa scena si presterebbe particolarmente. Per alcuni film, diciamo, per esempio Shining mi è venuto in mente, faccio Shining perché ho pensato lui è talmente potente proprio come mimica facciale, e è talmente famoso il film che sicuramente riesco a trovare qualcosa. Per esempio lì l'idea era stata, pensandoci, la prima cosa era doppiare la scena in cui lui c'aveva l'accetta, no? Insegue la moglie, cerca di uccidere. Solo che guardandola mi sono reso conto che c'erano tre battute e poi era tutto campi contro campi, urla e cose. Lì una volta che ho scartato sta scena ho visto quella che si poteva più doppiare, più facilmente doppiare, che è quella che poi ho scelto, che è uno scambio di battute serrato, e quindi, però generalmente ecco la scena da doppiare è scelgo una scena in base a quanto dialogo c'è, a quanto si presta al contrasto tra quello che vedi e quello che senti eccetera. Poi dopo mi trascrivo il testo della scena su un foglio di carta. Generalmente, adesso non me la voglio tirare, però generalmente prendo quella, la prendo in lingua originale, perché per il labiale è utile, se non sono film in italiano è utile, e quindi mi trascrivo la cosa, imbastisco un canovaccio di sceneggiatura tra virgolette su quello che può essere lo scambio, e poi adatto i dialoghi più o meno ai tempi, e poi alla fine cerco di aggiungere un po' il labiale dove è possibile.
Invece di questo qua, di questo Blade Runner, il titolo.
Blade Runner, vabbè, il titolo è perché fin dall'inizio ho sempre, a parte Shining che ho lasciato così, ho sempre storpiato un po' i titoli in maniera così buffonesca. Blade Runner è sia Lide come Lido, e poi dopo mi è sovvenuto che in realtà in inglese to get laid vuol dire sostanzialmente trombare, andare a letto con qualcuno, quindi visto che l'obiettivo suo è quello, mi ci stava bene sta cosa, e quindi l'ho chiamato così, insomma.
E noi ci abbiamo fatto sentire un po' la scena iniziale in cui
uno dei miei, quello è veramente uno dei film che amo di più, e per quello l'ho scelto, insomma.
Dobbiamo sentire appunto in cui lui manifesta questo intento, diciamo,
sì,
di voler.
Sì, sì, sì.
Sen giunti.
È il suo l'uccello?
Sì, me l'ho regalato.
È bel grosso.
E la sua guerna? La bestia.
Ci credo.
Anche se Avete Talia, ma sa che c'è poco da... Ma vabbè, parlando di occhiali, va?
Più occhiali non si preoccupi, chi la caviola si è col pregiutto, ma per qui l'altra questione gli assicuro che c'è e molto.
E il sent questo?
Giuro.
E le sue clienti han sempre soddisfatte? Perché da me è un po' che mi soddisfano.
Oh, so content che già discorrete del lavoro, perché chiaramente parlavo di occhiali, no? Ho chiamato lì a Sor Polastri perché mi hanno detto che la sua è un'ottica seria e come avrà capito, in so certo lendnoso.
Han finito i pregiutti anche da sorbo.
I present qui la sagoma del mio babbo.
Scansate. E mo sta buona.
Quanti gradi mancano?
Ah, guardi, si è preso dal suo babbo al massimo in enna armasti in paio.
Forse anche di più.
E ce n'ho due.
E in colpo?
Via i la misuri, là.
C'è un sol che cieca. Chiudete qui il batuscio.
Via. Qui ho visto il gran maestro che ha fatto un sussulto. Te la cavo io le sette col pregiutto.
No, te la cavo io le sette col pregiutto. È una delle cose più belle che un peroncino può dire.
Grande espressione.
Perfetto, Melia.
Allora,
l'ultimo sforzo.
Ok, madonna. Qui mi dovete proprio aiutare tutti. Allora, domanda numero 5, ultima domanda. Con l'espressione parla quan piscion le galline. Madonna, che disastro.
Parla quan piscion le galline.
Ok, lo sapevo che non la dovevo dire.
Vabbè.
Siete invitati a A. aspettare il vostro turno per prendere la parola. B. Parlare liberamente interrompendo la conversazione altrui. C. Rimanere zitti. Io...
Posti. E adesso lasciamo invece la parola all'ultima parte della rubrica.
Allora,
parla come Magni.
Allora, parla come Magni stasera si occuperà della panificazione a Perugia. Allora, perché, per esempio, te la cavi la sete col pregiutto. Il prosciutto è un bene, un alimento molto consumato dai perugini, però a Perugia si mangia il pane molto sciapo e i prosciutti molto conditi. Perché? E qui c'è una motivazione storica seria, cioè non è una cosa che non è che noi mangiamo il pane sciapo perché ci dà gusto a mangiare il pane sciapo. Perugia poteva comprare il sale da chiunque in virtù di un trattato del 1439 e si riforniva dalle saline senesi a Tre Quattrini, un altro cognome perugino, Tre Quattrini alla libra. Quando Perugia perde la guerra del sale deve comprare il sale al doppio del prezzo e i perugini, pur di non pagare le tasse al papa, che cosa fanno? Decidono di smettere di mettere il sale nel pane, perché il pane si faceva sempre tutti i giorni, quindi tolgono il sale dal pane e quindi ancora è diffuso il cosiddetto filone sciapo e al posto di mettere il sale nel pane si condisce più il prodotto, quindi gli affettati e la carne di maiale. È molto interessante vedere poi come tra i pani perugini vi sia la torta al testo. La torta al testo è una cosa che si trova solamente nella zona di diffusione della peruginitudine e dell'eugubino, anche se lì si chiama crescia. La torta al testo è un pane basso cotto su un testo. Il testo è questo piatto di pietra serena e che sarebbe l'evoluzione della piadina e di quei pani azimi levantini, come per esempio la pita greca. Ora, prima mi è stato rimproverato di aver rifatto tutto il pillotto su... Tra l'altro qui c'è la Versi che è una delle, la più grande studentessa del corso di Perugino, una che ha fatto tutti i corsi di Perugino. Dopo, no, ma ha fatto anche i master, insomma. Spaccini, che tra l'altro saluto, ma Spaccini, c'è voluto, la Versi è arrivata una, insomma, con voti altissimi. Però... se noi pensiamo i pani azimi levantini come la piadina che viene importata poi nella zona di Ravenna, poi andiamo lungo il corridoio bizantino e vediamo come questo pane cresce fino ad arrivare alla torta al testo. Noi mangiamo la torta al testo nella zona di Perugia, andiamo già a Todi e già la torta al testo non si mangia più. La torta al testo un tempo si faceva con la farina di grano, poi quando sotto lo Stato Pontificio anche il grano comincia a costare, la torta al testo viene fatta con il Gran Turco. Allora consideriamo questo, 1540, la guerra del sale, abbiamo la scoperta dell'America, l'introduzione del Gran Turco che produceva una farina, produceva molta più farina rispetto alla, al grano normale, e quindi la torta diventa la torta di Gran Turco o di Gran Turco in perugino. Ma perché si dice Gran Turco? E questa è una domanda che io mi sono fatto e ho scoperto che è un falso, amico. Allora, il Gran Turco in perugino ci si fa la torta chirapi, il brustengolo, e c'è anche l'avverbio a Gran Turco, quindi in maniera dispendiosa. E c'è anche quindi il detto dai giù a Gran Turco, fare un'azione in maniera sfacciata. Ma Gran Turco o grano turco in italiano è un falso amico, perché in inglese si diceva the wheat of Turkey, quindi il grano del tacchino. Turkey in inglese significa sia tacchino che Turchia, e per questa ragione che cosa è successo? Che in italiano è stato tradotto in maniera errata come Gran Turco o Gran Turco in perugino.
Invece è il grande Bill.
Quindi, infatti, se noi gli vogliamo ridare una, vogliamo correggere questo nostro errore storico, chiamiamolo Gran Bill e staremo bene. E concludo con quello che secondo me è il pane più buono della tradizione culinaria perugina, che è la torta di Pasqua.
Buonissima.
Che è fatta col formaggio, buonissima, piace a tutti, è un pane di origine etrusca, anche perché noi non, nella zona di Perugia non produciamo assolutamente formaggio. Una cosa, una raccomandazione a chi si accinge a fare le torte di Pasqua da qui a non so a Pasqua: per cortesia non metteteci l'emmental, non metteteci la groviera, perché non ci vanno. Ci va il parmigiano, ma veramente il formaggio che ci andrebbe è solamente il pecorino, meglio se romanesco, a tocchi. E con questo le saluto.
E invece noi adesso andiamo a dare finalmente, ripetiamo, dovete dare le risposte sul post che ora posteremo,
che, poco, esatto,
che sarà a rispondete. Io direi che possiamo anche postarlo, e intanto, esatto, Amelia ci dirà insomma quest'ultima canzone.
Facciamola partire così, dai, come conclusione del
come
quiz.
Conclusione del quiz la facciamo partire così. Sull'onda di questa canzone, Amelia, proprio ci ha dato uno scossone, perché proprio doveva essere la parte finale.
Proprio l'effetto, ecco.
Perfetto, giovani. Allora, Amelia, ora vi dirà le risposte.
Allora, la sequenza è questa: B, 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 C, C. Quindi
siamo tutti d'accordo.
D'accordo,
la sequenza
è
esatta:
esatto.
B, B, C. I arisponditori, esatto, sono, per l'esattezza,
vincitori.
I due vincitori sono pari merito, Sono Paolo Colosa e Luca Paparelli.
Ale, Paolo Colosa.
Che vincono un tagliando a testa per l'ingresso allo spettacolo.
Allora, io farei questo, direi che Paolo Colosa e Luca Paparelli vincono entrambi un tagliando per lo spettacolo di
Leandro Corbucci,
compagnia
di Colombella,
e poi insomma ce lo fanno sapere, e una degustazione per quella che sarà la prossima lezione del corso di Perugino al Barbetti, non le cimenterie,
Barbetti,
ma il Barbetti di San Marco. E quando c'è Ricky, ricorda,
c'è il 25 novembre, giovedì alle 9 di sera, alle 8 comincia la serata con una piccola degustazione di prodotti tipici.
Vino
e torta al testo.
Ottimo, andiamo.
Facciamo la seconda serata di Parla con Magni. E tra l'altro, se volete partecipare anche il 24 novembre alla facoltà di lettere, ci sarà una piccola lezione magistralis.
Parole grandi, però sì, nel senso è, dovremmo fare una lezione di Perugino all'università, alla facoltà di lettere. Oddio.
Alle ore 16 del 24 novembre.
Eccoci.
24 novembre.
Noi quando ci rivediamo?
Perfetto, allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Sì. Abbiamo dichiarato quali sono i vincitori e c'è soprattutto la Laura che vuole fare proprio una.
Io sono l'esempio della speranza di, diciamo, di poter vincere questo premio. Basta seguire questi corsi radiofonici in questo momento, itineranti, con i corsi di Perugino di Diego e Wikidonka. Gli ospiti a sorpresa come stasera il fantastico Lupus.
Sì, io qui farei un applauso perché
troppo buoni.
Veramente ci ha regalato dei momenti.
Per i perugini e non, veramente un mito.
Ci ha regalato veramente dei momenti eccezionali.
Forse quello che è controtendenza adesso in Italia, che studiare porta anche a dei premi, insomma, no? In qualche caso. A delle soddisfazioni. Io ho vinto la borsa. Questa sera la sport. La borsa. Borsa con la Z.
Ok.
E quindi sono un esempio un po', diciamo, no?
Ok. Ragazzi, siamo arrivati, cara Amelia, alla fine di questa puntata.
Amelia,
prego. Tanto più, addirittura ho visto gente che anche durante altre trasmissioni ti scrive Amelia. Ciao Amelia.
Sì,
detto bene, addirittura con l'accento messo al posto giusto.
Perfetta, sì.
È stato il grande Kevin di Jimmy and Kevin. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio tutti voi, ringrazio Diego, ringrazio ancora Lupus che è stato qui con noi.
Grazie a voi.
E come ripeto ci ha regalato tanti momenti, e con Diego la prossima lezione sarà il 14 di dicembre.
E io invito tutti gli studenti di medicina, soprattutto quelli fuori serie, ad ascoltarla, perché se siete praticanti parleremo, anche se non è una bella cosa, di parti del corpo e malattie in Perugia.
Ecco, questo è fondamentale.
Anche perché chi esercita nella zona di Perugia potrebbe essere magari davanti a un paziente
che sa spiegare il sole,
da una dici mi ha preso un coccolone,
una toccatina. Una dottoressa venne al corso di Perugino,
come in America con gli ispanici, i medici devono imparare.
Sì, ma una dottoressa di fuori sede venne a Perugia,
una dottoressa di Isernia, tra l'altro.
Esatto.
Venne al corso di Perugino e mi disse: guarda, io faccio anestesista, mi è capitato un signore, mi ha detto ci ho avuto una toccatina. Io ho pensato che era stato violentato da bambino. Concludo qui perché vi lascio la risposta che non è questo.
Alla prossima puntata.
Okay.
Allora, perfetto ragazzi, grazie a tutti. E Carmelia,
ci vediamo martedì prossimo.
Chiamateci, il nostro numero è 100.
E questa puntata
ci dicono non possiamo aspettare un mese per un altro corso di Perugino.
Venerdì.
Calma,
ce n'è uno giovedì, uno venerdì, per cui
quindi proprio tranquilli.
Venite dal vivo.
E noi adesso invece la chiudiamo questa puntata così con una canzone che ci è stata richiesta un po' di tempo fa su Facebook. Riportiamo in auge un cantante degli anni 80, che è grandissimo. Gianni Togni. Esattamente, la canzoncina è del 1981, Sensibile. Sì, Sensibile.
Ah, no? Quella era bella perché era più
semplice. E la facciamo introdurre, la canzone è semplice e la introduciamo così con un personaggio con cui sono andato un po' in fissa. E buonanotte.
semplice per lei, scusi, ma se non mi dice la canzone...
Harry, sei un testa di cazzo.
Ma perché?
Semplice è il titolo della canzone.
Signor Tony, semplice!
Mattina presto, cammino con aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte ancora attaccata ai muri, va in mille pezzi se tu la sfiori, semplice come le storie che cominciano. Come dar calci ad un barattolo e respirare con un ritmo quasi uguale a questi giorni che viviamo in due. Svegliati, c'è sempre un sogno da raggiungere, amore e forza che è possibile andare avanti anche se fa un freddo cane e ci vogliono imbrogliare.
Harry, Harry, porto gli agiamaro per caso.